Il sapiente non è solo chi ha attraversato la vita. Ah no, scusate, dobbiamo arrivare qua. È una letteratura per adulti, e ormai mi sono spiegato, cioè per gente disposta a porsi i problemi della vita e ad accettare un cammino difficoltoso. Questo lo sappiamo bene. I problemi della vita non ci permettono di fare il mago Silvan, cambia tutto in un momento. Anzi, quanti dolori, anche di voi, qualche persona con me ha parlato, quanti dolori ci sono che sembrano non trovare uno spiraglio. Il sapiente non è solo chi ha attraversato la vita, cioè spesso si dice gli anziani sono saggi. Questo è vero, ma non sempre. Rendiamocene conto, eh. Gli anziani sono saggi, è vero, ma non sempre. Ci sono anziani che non sono assolutamente saggi, e ci sono giovani che sono scalpestrati, altri giovani invece che sono saggi fin da piccoli. Perché non è il tempo di vita, cioè la sapienza non è legata al tempo, è legata alla modalità di sperimentare la vita, di gustare la vita. Ma anche chi si è lasciato attraversare dai solchi della vita. E pensate che cosa vuol dire nell'agricoltura i solchi. Cioè significa mettere l'aratro e andare fino in fondo, il vomere, e scavare fino in fondo. Solo così, questo abbiamo già detto tante volte, e sapete bene, il chirurgo quando deve operare non può che arrivare fino in fondo. Non è che può dire no, no, mi dispiace, non lo taglio, altrimenti poverino gli faccio male. No, no, se c'è qualche male deve arrivare fino in fondo. Con l'anestesia non sentiamo più niente, ma deve arrivare fino in fondo. Questa è l'idea sapienziale. Si riflette su piccoli e grandi temi della vita quotidiana, dalle domande più importanti sul senso della vita, sul valore e sul significato della sofferenza, fino alle cose più semplici, come indicazioni di comportamento nelle occasioni di relazioni sociali quotidiane. Quindi, questo vedremo, non c'è neanche bisogno di stare troppo a spiegare. Accanto ai libri di sintesi del dato tradizionale, cioè Proverbi e Siracide, cioè tra tutti i libri sapienziali, questi fanno un po' la sintesi, perché raccolgono detti o raccolgono varie sezioni scritte in tempi molto diversi. Oggi vedremo principalmente Proverbi e il libro dei Salmi, la prossima volta vedremo gli altri. Ma raccolgono detti che sono molto diversi tra loro, tematicamente, in modo concettuale, anche cronologicamente diversi, ma servono appunto a fare sintesi, mentre ce ne sono altri che mettono in crisi il dato della tradizione. Ciò che si è sempre detto per alcuni libri che vediamo subito non è sempre giusto. Un esempio pratico che tutti capiamo: pensate alla teologia della retribuzione. Cioè, chi fa bene riceve bene, chi fa male riceve male. Capovolgiamo: tu stai bene? Sì, benissimo, perché sei bravo. Tu stai male? Sì, perché sei cattivo, perché hai compiuto qualcosa. Ricordate che questo è arrivato fino al Nuovo Testamento. È arrivato fino a noi, ma vabbè, è arrivato come testimonianza biblica fino al Nuovo Testamento, il cieco nato. Se lui è cieco, chi ha peccato? Lui o Gesù? Chissà che cosa ha fatto. E questa mentalità anche nelle nostre sacrestie è spesso detta,
come?
Sì, sì, ma spesso lo diciamo anche per gli altri, no? Gli è successo quello, ma chissà perché. Vedete, mettono in crisi appunto una tra le teologie della retribuzione, dove la tradizione è vagliata e la fede che ne risulta è messa in discussione, cioè quella di cui parlavo, cioè la fede nella teologia della retribuzione, è fede purificata? È fede utile? Direi di no, perché già Gesù la smonta con i discepoli, ma non solo questo. Allora, i libri sapienziali mettono in discussione quella fede al fine di uscirne con una fede purificata, illuminata da una nuova esperienza di Dio. Su questo vorrei soffermarmi un attimo, perché i libri sapienziali, come Coelho, spesso vengono giudicati polemici o rivoluzionari. Che cosa fanno questi testi? Mettono in crisi la nostra fede precostituita. Io ho un pacchetto di fede, cioè ho una fiducia in Dio, che poi è più o meno fiducia in Dio fino a che tutto va bene,
quando qualcosa va male questa fiducia cade immediatamente,
e servono per mettere il termometro della fede, capire se questa fede è una fede imparata, ricevuta e basta, non ereditata, non sperimentata. Una delle cose che mi aveva colpito tempo fa, ho incontrato un prete che a noi ragazzi chiedeva: hai incontrato Gesù? No. E allora non credi? Come sarà? Io poi in seminario sentirmi dire una cosa del genere ci mancherebbe adesso. Scandalizzato. Lui era un po' esagerato, perché io ho 16 anni e non capivo ancora niente. Vabbè, non che adesso, però non capivo molto. Ma il metodo era giusto. Cioè, hai incontrato Gesù Cristo? Se l'hai incontrato, allora questa fede ha una base. Se non l'hai incontrato, è un pacchetto che ti hanno regalato di nozioni, di esperienze, di testimonianze. Utile, non sto dicendo che è inutile, ma deve essere corroborato da un'esperienza personale. Cioè da un conoscere. È come se qualcuno parlasse d'amore, di un'esperienza d'amore, ma non si è mai innamorato. Bella teoria. Sarei un bravissimo, vabbè che ne sentiamo in televisione, no? Di questi sessuologi e psichiatri, psicanalisti, sanno tutto della famiglia, sanno come si gestisce un amore, come si gestisce un tradimento. Poi sapete, magari sono sposati 4 volte, figlio della nostra padre, un disastro. Questo è, continuo, non sto dicendo, non sto andando per la tangente, sto continuando a ripetere ciò che è l'esperienza della sapienza biblica, cioè una sapienza vissuta nella carne, che ha bisogno di essere vissuta e che ha bisogno di essere purificata, illuminata da Dio. Infatti, ancora la professoressa Pastacurta dice, è la fede adulta che pensa e che non ha paura di lasciarsi interrogare dalla realtà. Una fede che pensa. Quando ho studiato, quando sono andato a studiare al biblico, qualcuno mi ha detto, studia la Bibbia ma non perdere la fede. Sappiamo bene. Mettere in discussione è una cosa utile. Certo. Mettere in discussione purifica, pulisce tutte le incrostazioni che abbiamo. E abbiamo necessità, e i sapienziali ci aiutano a questo, a ripurificare, ma ogni giorno, non una volta ogni tanto. E io di questo sono contento che voi veniate qua dopo aver sentito il Vangelo, la Bibbia per anni, e continuate a venire per poterci rinterrogare, non certo per ascoltare me, perché tanto non è che dico cose così importanti, forse faccio una strada, questo credo di sì, ma è per riascoltare nuovamente la parola, cioè per farci purificare. Ricordo un passo di Isaia: come la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza aver irrigato e fecondato la terra e senza averla fatta germogliare, così la mia parola non ritorna a me senza aver compiuto l'effetto. Ricordiamoci questo, ricordiamoci, questa parola non dipende troppo da noi, dipende anche da noi, dalla nostra disponibilità a farci purificare, ma questa parola che arriva purifica, aiuta a purificare. Sì, andiamo. Questa è una espressione, come vedete non ci sono tutti i sapienziali, manca per esempio Salmi, eccetera, eccetera, ne mancano, ma Pentateuco sapienziale per gli studiosi sono questi libri, cioè questi giganti della letteratura sapienziale, Coelet, Proverbi, Giobbe, Siracide e Sapienza, che ripropongono appunto una sorta di riflessione sul più tradizionale Pentateuco. Vi ho già detto, e sapete, i sapienziali e i sapienti di Israele non fanno altro che ribadire la Torah, rimuginare la legge, il Pentateuco, e riproporlo in un modo nuovo, non totalmente innovativo, cioè non dimenticano che cos'è la Torah, ma lo ripropongono all'uomo moderno, cioè lo dicono in modo diverso. Nella Torah abbiamo mai sentito parlare del problema della morte, della sofferenza? C'erano queste problematiche? Non c'erano. Si parlava di chi moriva, si parlava di chi soffriva, ma non c'era la problematica o la riflessione di qualcuno che dice da dove deriva la morte, da dove deriva la sofferenza. I sapienziali fanno questo, ripropongono le tematiche fondamentali, ma legandole all'esperienza antropologica. Più di tutti gli altri sapienziali è il libro di Giobbe che ci fa capire che cosa è la sapienza biblica. Giobbe, il cosiddetto gigante della letteratura sapienziale. Si parla di vita e morte, quindi dell'uomo nei suoi elementi fondamentali, negli step fondamentali della sua vita, e di Dio. La sofferenza che rende inaccettabile la vita e Dio stesso. Questo vi invito a pensare, ognuno di voi, a qualche persona, sicuramente conoscete qualcuno, che si è allontanata dalla fede o si è avvicinata alla fede attraverso la sofferenza o la morte. Quanta gente si è allontanata? Perché Dio ha fatto morire tale? Perché Dio ha permesso questa sofferenza? Altri invece fanno l'esatto contrario. Proprio nel momento della sofferenza, nel momento della morte, arrivano a Dio. Perché, bravo Giovanni, proprio un bivio. È il bivio dell'esperienza dell'uomo. Quando tocchi il cuneo della profondità della tua vita, quando arrivi fino alle midolla della tua vita, allora devi decidere. Arriva il momento in cui devi dire: o mi apro o mi chiudo. O provo questa esperienza di spalancamento del cuore a una realtà ulteriore, oppure metto l'impermeabile, metto la corazza e non ne voglio più sentire. I sapienziali, per questo che sono tanto belli, perché parlano appunto di questo punto fondamentale della vita, dove nessuno può stare innocuo. Una scelta si fa, e non solo nei confronti di Dio, ma se pensate anche nei confronti dell'altro, della società, delle persone vicine, si fa una scelta di vita. L'atteggiamento che bisogna assumere per leggere i sapienziali, sono sempre parole, espressioni della professoressa questa curta, bisogna accostarsi a questi testi attraversando le zone buie e rischiose dell'esperienza umana, alla ricerca della luce della parola di Dio. Ecco perché vi dicevo, vietato ai minori di 16 anni, ai quali non facciamo ancora vivere, non hanno l'esperienza della zona buia. Meno male. Anche se noi sappiamo, qua credo ci siano persone che fin da piccole, da molto piccole, hanno sperimentato momenti bui della vita. Magari per chi è più grande la guerra, per chi è più grande il fatto di essere rimasti orfani, di essere stati abbandonati, di essere rimasti soli, di aver conosciuto malattie in famiglia. E quelli sono stati momenti che hanno permesso di fare questo passaggio, conoscere le zone buie, ma nel cercare la luce. Oggi l'unica luce che cercano, l'unica, più o meno, esagero un po', ma tanto ci conosciamo, quindi mi posso permettere, la luce che cercano è quella dei cristalli liquidi per vedere Facebook o WhatsApp, no? Se non funziona, tragedia. Mi è capitato tempo fa di una ragazzina a cui le è caduto il cellulare e non poteva tornare a casa nel giro di un'ora, era disperata. Ha vissuto era fianco a me, ha vissuto disperata 15 anni. Perché non aveva contatto più col mondo, perché mancava il telefonino, ma le amiche erano a fianco, perché eravamo tutti in gita, cioè le amiche erano a fianco, ma non aveva contatto col mondo. La fede si interroga e si lascia mettere in questione per trovare soluzioni ai problemi fondamentali, e questa fede che si pone in questione ne esce illuminata e purificata. Questa sapienza, allora, essendo scritta da uomini ed essendo una sapienza che parla dell'uomo, anche se entra in relazione con Dio, è una sapienza divina o una sapienza umana? Questo è sempre il nostro solito problema, no? Cioè, questi testi sono testi solo antropologici o sono anche testi ispirati? E in che modo sono ispirati? La Bibbia è un testo nato, scritto e donato nella fede. Questo, come vedete, in grassetto, un po' più scuro, ce lo dobbiamo ricordare questo. La Bibbia nasce, cresce e viene donata nell'esperienza di fede. Romano Guardini, il grande Romano Guardini, teologo del Novecento, scriveva: per comprendere un qualsiasi testo, e quindi anche il testo biblico, bisogna utilizzare un metodo coerente con la natura del testo stesso. Non posso leggere Topolino aspettandomi che sia un testo scientifico. Devo leggerlo per divertirmi. Non posso leggere l'Enciclopedia Treccani come se fosse un libro di Harmony. E così non posso leggere la Bibbia come fosse un testo, per dirla nel modo più banale, di scienza.
devo leggere la Bibbia come libro scritto nella fede, dalla fede e per la fede. Ecco, questo ce lo dobbiamo continuamente ricordare, per evitare, perché dobbiamo evitarlo ormai, di contrapporre la Bibbia e ciò che dice la Bibbia ai testi di scienza. Questo lo dobbiamo evitare, non perché quello di, perché ci siano due verità, ma perché hanno due compiti diversi, due nature diverse, nascono da due mondi e da due esigenze differenti. Si può trovare l'unità, perché per esempio uno scienziato credente non è diviso, non è lacerato. Uno scienziato credente deve continuamente essere a servizio della scienza, ma sa anche qual è l'ambito della fede, e non può dire adesso sono scienziato, adesso sono un uomo di fede. È come se io dicessi adesso parlo della Bibbia a livello scientifico, adesso parlo della Bibbia a livello di fede. Io non ci riesco. Le domande che mi metto quando studio la Bibbia e quando dico che questo testo non è scritto in quel periodo, anche se ci hanno detto così, per me aiuto, a volte anche ostacolo, cioè mi mette in crisi, ma è inserito nella mia vita di fede, credo come tutti voi, no? La scuola della parola serve a questo, serve ad arricchirci nella conoscenza più tecnica della Bibbia, ma serve anche a darci delle motivazioni in più per comprendere, per rileggere, per capire, eh? Quindi leggerlo con fede è una necessità scientifica, quello che stavo dicendo, perché la lettura senza fede non è adeguata al libro stesso. Quello che stiamo facendo nella scuola della parola, ci chiediamo quando è scritto, da chi è scritto, come è scritto, quali sono i precedenti, da chi hanno copiato, se c'è qualcosa copiato, ma questo non elimina il dato di fede, cioè di fiducia in Dio, di scoperta che chi scrive ha di se stesso e della relazione con Dio. Chi è allora il sapiente biblico? È uno che vive meglio degli altri, non meglio perché sta bene, cioè vive in modo migliore rispetto agli altri, vive in modo più adeguato la sua vita rispetto agli altri, e che però non considera questo come un tesoro personale. Il nostro amico Bacchisio, ricordate? Questo era per lui, solo per lui, e lo capiva solo lui, era un'esperienza ermetica. Il sapiente di Israele non fa questo, il sapiente biblico non fa questo. Ciò che dice non è un tesoro personale, ma lo deve condividere con gli altri, deve aiutare gli altri. E guardate che non siamo lontani dall'esperienza dei nostri anziani, i quali continuamente ripetevano, dicevano fai questo, guarda che questa è l'esperienza. Oppure, se ricordate, soprattutto per i paesi, si andava a chiedere agli anziani del paese come comportarsi in questa situazione. Questa era l'esperienza tipica.
A volte in delegazione.
Sì, abbiamo un problema. Due famiglie hanno un problema per un terreno. A chi si va a chiedere? Ai più anziani del paese, i quali avevano avuto esperienza da parte degli altri anziani di come risolvere quella situazione. Arriveremo, per esempio, in questo, e arriviamo subito a Salomone. Pensate alle grandi soluzioni salomoniche, che sono soluzioni, se volete, banali, le più concrete, ma è questa la sapienza. Il saggio è fondamentalmente il maestro che insegna agli altri affinché tutti possano vivere meglio, cioè colui che aiuta anche gli altri, non si tiene per sé questa sapienza, la apre e insegna agli altri a vivere bene. Ma prima ancora, ecco che entriamo in questo ambito su cui ci dobbiamo soffermare un attimo, è padre. Sapiente, maestro, padre. Perché prima ancora della scuola, il luogo germinale della sapienza è la famiglia. Questo lo ripetiamo sempre, vero? Lo ripetiamo sempre, ma questo è quello che insegnano i sapienziali. Il libro dei Proverbi inizierà dicendo molte volte ascolta figlio mio, che non è solo un modo di dire, era proprio l'esperienza che in famiglia si prova ad insegnare, noi questo ce lo dobbiamo dire, si cerca di insegnare, anche per non giudicarci noi, altrimenti rischiamo di vivere un fallimento, perché sappiamo, ma di... per non giudicarci noi e per non giudicare chi è nella nostra famiglia. Si prova.
La famiglia.
Questo è un altro ambito, ma sappiamo che questo c'era anche allora, Cioè, manca la comunità, quello che dicevo prima, no? Noi sappiamo bene quanto la famiglia, quando manca, c'è una comunità intorno, metà del paese, del quartiere. Prego, signore.
La condivisione deve essere una cosa sentita, darsi per gli altri.
Sì, sì, questo ci viene assolutamente insegnato, Ci viene insegnato perché i sapienti non tengono per se stessi, cioè proprio condividono. E appunto dicevo, è padre, poiché prima ancora della scuola è il luogo germinale della sapienza e la famiglia, dove il padre insegna ai figli come vivere e come essere felici. Qua padre non è in contrapposizione con la madre, ma sono genitori, perché vedremo che anche nel libro dei Proverbi si parla della madre. Che cosa è la sapienza allora? Terminiamo. Come
domenica?
No, sì, va bene. Noi siamo sapienti e non gliele consideriamo. Che cos'è la sapienza? La sapienza, quindi, qua stiamo entrando in un ambito un po' delicato, La sapienza è quindi quel dono particolare che consente di vivere bene, cioè la capacità di lettura della vita. Il saggio si confronta continuamente con la realtà, si interroga e cerca risposte di verità. Questo è importante. Uno che è saggio spesso si dice, sentiamo che ci dia la risposta. Ma è il saggio stesso che continua a cercare. Cioè è saggio colui che non ha risposte preconfezionate, il mago. Che chiunque tu sei, lui ha già l'oracolo. No, lui stesso continua a cercare per sé e per gli altri le risposte, guardando la realtà. E in questo cammino di ricerca il saggio accumula esperienza che deve servire a gestire la realtà e a viverla bene in modo adeguato. Non sto dicendo nient'altro che quello che tutti voi e tutti noi sperimentiamo continuamente, ma qui viene proprio cristallizzato con questa relazione con Dio. Allora, tre dimensioni della sapienza. La prima sapienza biblica è molto operativa, fattuale, ed è la sapienza tecnica, cioè quella sapienza del saper fare le cose. Chi riesce a fare qualcosa? Sono le conoscenze del tipo più concreto che permettono al sapiente di svolgere bene il proprio lavoro, che lo aiuta a vivere meglio. Esempi pratici: l'agricoltore. L'agricoltore è un sapiente per la Bibbia. Chi riesce a intagliare il legno è un sapiente, perché sa, ha l'esperienza nel fare qualcosa. Il costruttore edile è un sapiente. Chi è il più grande sapiente della Bibbia?
Salomone.
Perché? Perché ha costruito il tempio. Cioè, la sapienza operativa è stato il primo livello che ha dato a Salomone. Non ha costruito una casa, ma ha costruito la casa di Dio. Secondo livello, vedremo, ma sempre Salomone ha appunto questa fotografia. Il contadino è considerato un sapiente dalla scrittura, perché per coltivare bene la terra bisogna conoscere molte cose, bisogna avere le tecniche, avere l'esperienza, capire quando è tempo di seminare, quando è tempo di... le stagioni, Bisogna essere sapienti per costruire una casa, ancora più sapienti per poter costruire il tempio. Infatti Salomone è il sapiente per eccellenza. Dio stesso, se ci pensate, quando è stato presentato come creatore, Genesi 1, ha la sapienza di aver creato il mondo con una tecnica giusta. Ricordate quando si ripeteva secondo la sua specie, vide che era cosa buona? Questo era tipico della sapienza. Lui non ha confuso gli ambiti, come farei io, che sono uno che non saprebbe far niente manualmente. Lui ha saputo fare le cose con precisione, come i sapienti. È presentato come un sapiente costruttore che costruisce il mondo secondo sapienza. È la sapienza di tipo creativo, tecnica, che viene proiettata anche su Dio e che consiste nel saper fare bene le cose. La casa, ad esempio, non ti crolla addosso se fatta bene, il campo, se viene coltivato bene, è produttivo.
Infatti, la pazienza è personificata con le
sue sì, soprattutto un proverbio, infatti. Dimensione intellettuale e sociopolitica è la seconda dimensione della sapienza. Questa sapienza che non solo conosce e opera sulla realtà come la prima, ma elabora i dati. Cioè, io ho l'esperienza, so fare, ma ciò che sto facendo lo codifico e in modo tale che serva per gli altri. In questa sapienza ci sono ad esempio coloro che hanno scritto i libri sapienziali, cioè non hanno solamente avuto esperienza ma hanno messo per iscritto questa sapienza. Studia le leggi della natura e del vivere, le comprende e le elabora in modo che vivere diventi facile. È la sapienza che cataloga le cose e gli eventi per capirli meglio, per poter prevenire gli eventi. Se ci pensate, i nostri professionisti dei vari ambiti per la Bibbia sarebbero dei sapienti di questo secondo ambito, cioè sanno far qualcosa e sanno anche codificare. Un po' meno il nostro amico, no? Il nostro amico un po' meno, ve l'ho detto dall'inizio che lo avremmo nominato più volte. Non ha codificato, ha buttato. Forse la sua sapienza è quella del primo tipo, dir qualcosa di sé, ma senza questa apertura a comunicare agli altri. Mette in gioco questa seconda sapienza sociopolitica, mette in gioco una dimensione intellettuale anche nelle relazioni interpersonali, attraverso cui assume una dimensione sociopolitica e diventa la capacità di interagire, vivere bene con gli altri a livello familiare prima e sociopolitico poi. A livello familiare il padre è il primo maestro del figlio su come vivere bene, che poi si allarga e si perfeziona nella scuola. Ecco, torniamo a quell'ambito che dicevo prima. Terza dimensione, ultima anche, la dimensione più alta per il sapiente biblico, cioè la dimensione religiosa. Questa sapienza dà la vita e non c'è vita possibile se non in un corretto rapporto con Dio e in una buona relazione con Lui. Ecco perché prima ho iniziato dicendo non è un trattato di antropologia e neanche di psicanalisi, è una vera relazione con Dio. Io mi conosco ma entro in rapporto con Lui. Allora, qual è il profilo specifico della sapienza di Israele, viste queste cose? La sapienza che mi consente di vivere bene deve dunque trovare il suo motore, il suo principio, il suo inizio nel timore di Dio. Non voglio fare catechismo, ma ricordiamoci che non è la paura, è la presa sul serio, il rispetto, è l'aver paura di non essere adatti, e nell'obbedienza al Signore, quindi nell'ascolto, ricordiamoci, obbedienza, obbedire, cioè ascoltare per qualcosa al Signore, che l'uomo trova la vera vita e la vera sapienza. È fondamentale per il mondo sapienziale che la sapienza sia un dono di Dio e che viene da Dio. Qua entriamo in una, la prossima slide inizierà il circolo vizioso, perché sembra un circolo vizioso, e allora io che cosa c'entro? Se è un dono, che cosa c'entro io? Lo aspetto, non è arrivato, porto qua, non c'è ancora, aspetto ancora 10 giorni, non c'è pazienza. Lo stesso discorso se ci pensate della fede. La fede è un dono, e allora se non ce l'hai pazienza, poverino. Ma non è questo il discorso, Il dono va ricercato, il dono va richiesto, il dono va desiderato. Pensate, siamo in periodo di Pasqua, pensate quanto i nostri bambini, nipotini, figli fanno quando vogliono un regalo di Natale, che sarà un dono. Cosa fanno? Te lo chiedono. Dicono guarda che voglio quello, sì dai compra, ma no, non voglio quell'altro, voglio quello. Ma questo è anche per la fede.
Tu preghi che il Signore te la dia, la fede,
esatto,
te
la dà. Io chiedo, io desidero, io continuo a ricercarla, io ti accompagno a te che non hai la fede per cercare questa risposta, e sarà proprio già questa ricerca a far maturare, a far innescare il principio della fede. E questo è anche per la sapienza. Infatti questa sapienza è un dono di Dio che bisogna desiderare, chiedere, e questo è per noi, per noi che siamo qua in questa sala, nella consapevolezza di non possederla totalmente mai. Questo anche per la fede, quando si dice ah, io la mia fede ce l'ho, Benignini si dice in camminato, anche qua io la fede ce l'ho, basta, non ne voglio sentire, non voglio neanche discutere. Mi capita spesso di sentire qualcuno che dice è venuta una persona, abbiamo parlato e mi ha detto: io non ho la fede, quindi con lei non posso parlare. No, di più, io voglio proprio sentirti, perché tu non ce l'hai, perché magari mi aprirai gli occhi. Perché se la fede che io ho scappa solo perché parlo con te che non ne hai, forse non ce l'avevo neanche io. Vero? Pensate una cosa molto più pratica. Io sono innamorato di mia moglie, totalmente cotto di mia moglie. Viene una persona e dice: oh, lascia perdere la tua moglie che non vale niente. Cosa faccio? La lascio perché lui mi ha detto così? Assolutamente no. Ma perché? Perché io la amo veramente. Qual è il problema della fede? Il problema è che spesso la nostra fede, la nostra no, di quelli fuori di noi, di quelli lontani, è un po' appiccicata a scotch. E allora nel momento in cui qualcuno ci mette delle domande che magari non ci siamo neanche mai voluti porre per paura che crolli tutto il castello che ci siamo costruiti, chiude tutto. Invece proprio nella relazione, e lo sto dicendo perché i sapienziali ci aiutano a questo, i sapienziali mettono domande scomode, dicono: la fede che hai, dimostramela. Pensate Giobbe, i tre amici di Giobbe che continuano a dirgli: tu dici così, così e così, ma non è così. E Giobbe deve rispondere. Giobbe deve dire: ah, questo non l'avevo capito, su questo sono totalmente inerme, non so neanche che cosa rispondere. E qual è l'ultimo atteggiamento di Giobbe dopo che ha parlato con i suoi? Parlare con Dio, lamentarsi con Dio. Ascolta, io ormai non ci capisco più niente, la fede che avevo è crollata totalmente, adesso mi metto in relazione con te e sei tu che mi devi aiutare, sei tu che mi devi guidare. E infatti gli ultimi capitoli del libro sono la parola di Dio a Giobbe, che gli smonta tutta la fede che lui credeva forte, robusta, dicendo: fino a che non entri in relazione con me, tutto quello che hai costruito è idea tua, entra in relazione con me. E allora tutte quelle idee possono essere forti, utili, ma entri in rapporto con me. Ecco, circolo vizioso, circolo virtuoso è su questa frase che dice la professoressa Costa Curda, ma mi pare utilissima. Per diventare sapienti bisogna già essere sapienti, cioè per gustare meglio la vita bisogna avere il desiderio di gustarla, per vivere l'esperienza di fede bisogna avere il desiderio di avere questa fiducia in Dio. Ancora dico sempre lo stesso esempio, ma credo che l'amore sia uno dei vettori che tutti abbiamo vissuto e quindi è forse uno dei più comprensibili. Pensate, una persona che decide di non innamorarsi mai, di non amare mai, potrà mai capire l'amore? Cioè che si chiude totalmente e dice: io innamorarmi mai. E come fai allora a dire che lo sperimenterà? Sei tu che ti sei chiuso. Apri un po', questa è la stessa idea della sapienza e della fede.